Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e tu e benvenuti a una nuova puntata di Focus, il nostro programma sull'attualità. Oggi, come vi anticipavo nella puntata scorsa, proseguiamo il nostro impegno preelettorale per conoscere alcuni dei candidati in corsa alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Se ne parla a livello nazionale praticamente 24 ore su 24, queste elezioni sono ritenute importantissime per tanti motivi e anche perché avvengono in un momento particolarmente delicato per la storia del nostro paese e soprattutto per la nostra società. E i problemi che dobbiamo affrontare sono sotto gli occhi di tutti quotidianamente e quindi io, senza perdere molto tempo, li vediamo insieme con i nostri ospiti di oggi, che ringrazio per essere qui. Senza perdere altro tempo ve li presento immediatamente, non prima di aver ringraziato Nicola Ferrari che sta curando la parte tecnica. Oggi con noi, in studio con noi, c'è Michele Mognato, candidato per il PD in Veneto, nella proporzionale al Senato e anche all'uninominale, dico bene?
Solo all'uninominale,
ecco, quindi ho detto sbagliato. Grazie per la correzione e benvenuto ai microfoni di Radio Blu e
tu. Buongiorno a voi tutti.
In collegamento telefonico invece abbiamo Bartolomeo Amidei, polesano, che invece è candidato in terza posizione nel listino proporzionale del Senato per Fratelli d'Italia nel collegio che comprende anche Rovigo. Buongiorno Bartolomeo Amidei, benvenuto.
Perfetto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, innanzitutto vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. La prima domanda, partendo dal nostro ospite Michele Mognato, la prima domanda è questa: come è nata la sua candidatura, considerando che comunque lei, al pari di Bartolomeo Amidei, ha alle spalle una lunga esperienza sia amministrativa che parlamentare, insomma, e quindi il vostro curriculum parla da sé. Allora, come è nata, insomma, il suo impegno a candidarsi in queste elezioni? Prego Michele Mognato.
Buongiorno a tutti, ringrazio l'invito e rinnovo il saluto a tutti i radioascoltatori e anche all'altro candidato che è in collegamento e che quindi ci confronteremo oggi sui temi che voi ponete all'attenzione di questa campagna elettorale. La mia storia è una storia che ha intrecciato vita lavorativa, esperienza amministrativa, esperienza politica. Io ho amministrato anche il Comune di Venezia. Ho fatto il parlamentare dal 2013 al 2017 e poi, finita quell'esperienza, sono tornato nel mio posto di lavoro e sono candidato per il collegio uninominale di Venezia e Rovigo, collegio enorme, sono 94 comuni, quindi 1.200.000 abitanti, già questo ci farebbe dire di come bisogna cambiare la legge elettorale. La mia candidatura nasce naturalmente su proposta della coalizione. Io sono il candidato della coalizione che comprende PD, Lista Democratici e Progressisti, Più Europa, Impegno Civico e l'Alleanza Verdi Sinistra. Quindi io sono il candidato di questa coalizione nel collegio uninominale, quindi nasce anche come riconoscimento all'esperienza che ho maturato in questi anni e naturalmente in primo luogo anche dall'esperienza che ho maturato nella mia città. Per la prima volta il collegio è Venezia Rovigo, in questo caso uninominale, e quindi in queste ore è un'esperienza importante toccare anche dal vivo il Polesine, che naturalmente io conoscevo già, tutto, quindi il Rodigino, ma è un'occasione naturalmente per entrare nel merito delle questioni e poter dare una mano a tutti quelli che abitano in questa realtà e trovare naturalmente anche le soluzioni per migliorare le proprie condizioni di vita.
La stessa domanda la rivolgo a Bartolomeo Amidei e, come anticipavo prima, anche lei ha alle spalle una esperienza amministrativa come sindaco per molti anni e poi successivamente in Senato, e ora la ritroviamo in campo, tra l'altro lei è polesano, insomma, come si declina il suo impegno, come è nato il suo impegno in questo contesto?
Il mio impegno parte molti, molti anni fa. Io iniziai a far politica a 23 anni facendo il consigliere comunale a Loreo, un piccolo comune dove tuttora risiedo, oppure poi nel tempo il lavoro mi ha sempre portato a girare un po' tutta l'Italia. Questa passione non è mai terminata, con un percorso che va dal consigliere comunale all'assessore, al vice sindaco, al sindaco per 10 anni, consigliere provinciale per 3 mandati, tra cui anche con un ruolo di vicepresidente del consiglio, per arrivare poi a un'esperienza parlamentare nella 17ª legislatura, subentrando il 25 settembre del 2014, la legislatura iniziava nel 2013, a Elisabetta Casellati, che andava a ricoprire il ruolo di componente del CSM, quindi incompatibile con il ruolo di parlamentare, lasciando il posto a me, e quindi per poi dal 25 settembre 2014 fino a marzo 2018 si conclude candidato capolista collegio uninominale nel 2018 per Fratelli d'Italia, un collegio improbo perché non aveva il consenso di adesso, ovviamente, e questo ovviamente non scattò. E niente, oggi mi ripropongo per il collegio cui accennava, cioè sempre collegio Veneto 1 al Senato, plurinominale, per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Questa è un po' la mia storia. Il mio impegno quindi nasce soprattutto per l'aspirazione di voler mettersi a disposizione della collettività. Una storia, come ho detto prima, antica, e il ruolo del sindaco, l'ho detto più volte in aula, in quel periodo che sono stato parlamentare, rimane a mio avviso il ruolo più importante e determinante per una comunità, perché poi soprattutto, che sia piccolo o grande il comune, il sindaco rimane un riferimento fondamentale, la figura più completa in assoluto, ti forma, ti fa stare a contatto della gente, ti fa capire i problemi, con una grossa differenza rispetto tante volte a tanti parlamentari che i problemi li devi risolvere, perché hai proprio questa interfaccia diretta con il cittadino.
Grazie Bartolomeo Amidei, appunto mi ricollego proprio a quest'ultimo suo passaggio, e gli amministratori, i sindaci, insomma anche alla, mi riferisco anche all'esperienza di vice sindaco di Michele Mognato, sì. Siete la prima linea, l'interfaccia proprio tra il cittadino e le istituzioni. Di questa esperienza che cosa portate in Parlamento, e proprio alla luce di questa esperienza qual è secondo voi l'urgenza immediata che il prossimo Parlamento deve assolutamente affrontare? E parto da lei, Amidei, prego.
Sì, ma guardi, allora ormai c'è un argomento purtroppo che investe tutti, le famiglie in primis, il cittadino, poi le imprese, il caro bollette. Cioè è una cosa ormai insostenibile, questi costi uccidono veramente, tolgono anche dignità, se vogliamo, alle famiglie, persone che sono costrette a vivere con pensioni di poco superiori, se non a volte anche inferiori a 500 euro al mese, e chiaramente è impensabile che uno Stato incameri costi raddoppiati, triplicati su gas, su energia, quant'ha su carburanti, quando chiaramente questi costi elevati in proporzione vuol dire incassare più accisa, più tasse, e questo perché non viene riconosciuto a chi veramente ha bisogno di campare. Non c'è stato un adeguamento ovviamente al costo della vita, quindi stipendi bloccati, senza crescita. Ecco, questo è uno assolutamente dei primi punti cui mettere mano, il caro bollette, perché chiaramente andiamo verso anche situazioni autunno-invernali dove riscaldarsi è una necessità. E conseguentemente i costi ci sono e non possono stare a questi livelli. Quindi questo è uno dei primi passaggi che faremo. Poi io sono stato anche fautore in Parlamento, e sarà una delle mie battaglie, per chi mi segue un po' sulla mia pagina Facebook o la pagina politica, quello che il rigassificatore che abbiamo in provincia di Rovigo, c'era una legge che prevedeva che l'accisa, il valore dell'accisa, fosse riversato come sconto alla pompa sul carburante piuttosto che sulle bollette dell'energia. Lo rivolgo indietro questa norma per tutto il territorio della provincia di Rovigo. È un nostro diritto, ci è stato tolto, ciò avviene in Basilicata, è noto a tutti, la Basilicata non fa pagare sulle bollette del gas di costo, quindi dell'energia. Quindi che cose vanno fatte anche sul nostro territorio, credo che sia un aiuto sensibile e significativo da attuare quanto prima.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie Amidei, prego Michele Mognato, il suo punto di vista.
Ma Dell'esperienza che ho fatto negli anni da amministratore resta la concretezza. Tu ogni giorno devi rispondere al problema concreto che ti pongono i cittadini, cioè sei la prima trincea, insomma la prima frontiera a cui si rivolgono donne e uomini di qualunque età quando hanno un problema, dalla vivibilità della propria città, nel marciapiede, nella buca, a come funzionano i servizi sanitari, i servizi sociali, insomma tutte questioni che un amministratore è costretto a dare risposte tutti i giorni. E quindi io ho portato anche nell'esperienza parlamentare questa esperienza e ho provato a tradurla poi in fatti concreti, cominciandomi a occupare della portualità, dei temi ambientali, tutti i temi che legano Venezia e il Polesine. Il tema della laguna, della vivificazione della laguna, non è solo un problema di Venezia, delle sue barene eccetera. Ieri siamo stati a visitare molte realtà produttive e questo è un tema: l'accessibilità, lo scavo. Abbiamo imbarcazioni che escono per pescare e qui i fondali non consentono di uscire o mettono a rischio addirittura la navigazione e l'intero carico quando tornano in porto, insomma. E quindi questo è un tema reale: sono imbarcazioni che pescano 2-3 metri e ai fondali che arrivano nemmeno a 2 metri. Quindi questo è un tema concreto, così come tutto il tema della portualità, insomma. Ero tra i fautori, poi le scelte sono state diverse, di costruire un'unica autorità di sistema portuale che comprendesse il porto di Trieste, che ha fondali molto alti, il porto di Venezia, che è un'attività di traffico altrettanto importante dal punto di vista commerciale, e naturalmente arrivando fino alla delta del Po per arrivare a Ravenna, e quindi al porto canale di Ravenna. Ci voleva e ci vuole, io credo, un'unica autorità portuale, perché il traffico marittimo è un pezzo fondamentale del futuro del nostro territorio e del nostro paese. Noi siamo un paese che si affaccia sul mare, sul Mediterraneo, e quindi possiamo essere certamente una grande porta di accesso per il traffico merci, e sappiamo che molto dei traffici, appunto, dall'Estremo Oriente e da altre parti passano di qui. E purtroppo a volte le nostre strutture portuali non hanno la stessa capacità e non fanno la stessa energia che invece magari fanno i porti del nord Europa. Quindi queste sono alcune questioni che ci tengono insieme, a cominciare appunto da questi temi, e a pensare ai temi ambientali e ai temi del turismo, di cui bisogna fare sistema tra queste due grandi realtà, tra queste grandi città, e su questo si può naturalmente sviluppare economia, creare buon lavoro e quindi creare una prospettiva. Le questioni principali da affrontare sono quelle che avevamo pensato, una parola che avevamo pensato fosse ormai nel dimenticatoio, nel cassetto, e cioè quello del caro vita. Io ho 61 anni quasi, quindi non sono per così dire giovanissimo, ma mi ricordo che del caro vita si parlava negli anni, metà degli anni 70, insomma, con la crisi energetica, primi anni 80, era una parola che non si usava più. Oggi, quando tu viaggi un'inflazione del 10%, questo ha ricadute pesantissime nella vita delle famiglie e delle imprese. Gli stipendi e le pensioni sono rimasti quelli. A questo si aggiunge i costi dell'energia, tema ovviamente prioritario, ed è su queste questioni che il nuovo Parlamento deve assolutamente intervenire, oltre a quello che magari è stato fatto in questi mesi con il decreto bis. Finisco. Questo dimostra quanto sia stato sbagliato provocare una crisi a giugno. La destra ha deciso di togliere la fiducia al governo Draghi, questo non ha consentito al governo di essere nel pieno delle sue funzioni e di poter fare un'azione incisiva ancora di più di quello che ha potuto fare fino adesso, perché può fare solo l'ordinaria amministrazione. Del resto si andava a votare fra 6 mesi, quindi c'erano tutte le condizioni per poi fare una campagna elettorale e quindi lasciare naturalmente la parola agli elettori. Oggi avevamo bisogno di un governo nel pieno delle funzioni, perché ieri i commercianti, gli industriali, a Mestre hanno strappato le bollette o le attaccano in vetrina. Questa è un'urgenza che il Parlamento, il governo, doveva affrontare in questa fase. Alle elezioni ci poteva pensare fra qualche mese.
Grazie Michele Mognato. Allora, voi ci siete entrati con tutti e due i piedi nella prossima
Ovviamente io la penso diversamente.
Certo.
Per fortuna che si è andati a votare subito, perché questa situazione sarebbe diventata catastrofica.
Ora ci arriviamo alle differenze, certo, e perché mi ricollego a quello che avete detto voi e in qualche modo l'avete già anticipato, ma vorrei puntare un po' di più l'attenzione sul locale, appunto sulla provincia di Rovigo, che per tanti versi ha i problemi di tutto il resto delle province del Veneto e anche del resto d'Italia, unito ad altri. Insomma, di che cosa ha bisogno la provincia di Rovigo in questo momento, chiaramente partendo appunto dal discorso di un sostegno per affrontare il caro vita, però insomma i temi sul piatto sono molti altri. Riparto da Bartolomeo Amidei. Prego,
sì,
Amidei.
Allora, la provincia di Rovigo, nella sua interezza, il Polesine è una terra meravigliosa, ma nel contempo, data anche la sua conformazione geografica territoriale, è una provincia che è lunga 135-140 chilometri, lunga e stretta tra due fiumi, quindi costretta all'interno di due fiumi, ma che nel contempo ne connotano anche una bellezza ambientale naturalistica unica, vedi il sempre più apprezzato anche Delta del Po, il parco del Delta del Po. Quindi una provincia che ha un potenziale enorme, legato anche ad un'arteria che la attraversa, che è la Transpolesana, cioè la Verona Mare. Realmente questa arteria incompiuta, per chi non lo sapesse, il prossimo anno, l'11 novembre, compie 60 anni, è stata costruita nel 63, mai completata, perché, per chi non lo sapesse, la Transpolesana doveva incrociarsi con la Romea, ora Romea commerciale, in un progetto che dovrebbe diventare turistica qualora la vera Romea commerciale, che era previsto partisse da Mestre per arrivare a Ravenna, poi a 45 e 55 fino a Roma, realmente è stata cassata dai precedenti governi. Togliere questa arteria, non dare compimento a questa arteria, vuol dire togliere un potenziale sviluppo per tutto il territorio della provincia, che parte dall'Alto Polesine e arriva fino al mare, che vuol dire anche per la città di Rovigo. Ma Verona è una provincia con circa 1 milione di abitanti, 900.000 abitanti. Sapete, secondo voi, dove va al mare i turisti, dove vanno? Chiaramente, non trovando che arrivi fino al mare, deviano per i lidi ferraresi piuttosto che per sottomarina. Io credo che non possiamo permetterci ancora di toglierci questa grande opportunità, che è uno sviluppo da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista commerciale, perché immaginate l'Expi Rubì che arriva a Badia, che poi mancano 5 chilometri per collegarsi a monte. L'altra, non avere questo collegamento con quella che doveva essere la Romea commerciale, la Romea attuale diventerebbe turistica, quindi verrebbe decongestionata da tutto il traffico degli autotrasporti, sarebbe un vantaggio enorme. Questa va assolutamente fatta. Mi auguro, anche se pare che i fondi del PNRR non siano destinati a questo utilizzo, ma quando si parla di infrastrutture dobbiamo trovare il modo, perché queste sono infrastrutture a tutti gli effetti, ed è una cosa che passa assolutamente. Questo è un altro degli aspetti cui io ci tengo particolarmente per dare un impulso al nostro territorio. Poi anche un mio video sulla mia pagina, a proposito del caro bollette, a proposito della situazione tragica che si trascina da tempo, ecco perché io dico quanto prima questo governo doveva finire. Non è solo il caro bollette, ho fatto un video dove c'era il 45esimo negozio chiuso in via Angeli, quando da poche ore aveva chiusa il gelatiere. Sono i negozi del centro storico, chiudono ormai quotidianamente, che vuol dire far morire i centri storici, far morire le attività, la piccola impresa, creare ancora disoccupazione, ma soprattutto togliere lavoratori autonomi che non chiedono niente a nessuno, che rischiano in proprio e che credono molto nella propria attività, con lo spirito di dire un giorno lascio questo ai miei figli. Ecco, io credo che si debba dare una svolta, quanto prima, questa situazione incancrenita ormai da troppo tempo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie, mi dai quindi il tema del completamento della Transpolesana, lei mi sta dicendo che è ancora attuale, non è superato nonostante se ne parli da anni. Per Michele Mognato invece, insomma, per la provincia di Rovigo, anche collegata appunto alle realtà che stanno ai nostri confini, insomma, quale deve essere l'impegno?
Che le città, i comuni, i paesi devono lavorare insieme. L'Italia è il paese dei comuni, nasce così, insomma. Le regioni arrivano dopo, arrivano negli anni 70. E quindi la cosa più importante è che realtà diverse, che hanno una pluralità, che hanno anche storie diverse, devono lavorare. Prima ho citato alcuni temi ambientali, alcuni temi relativi alle infrastrutture, la Romea, il tema delle infrastrutture significa che bisogna fare squadra. E siccome la regione non lo fa, perché la regione ha lasciato questo territorio ai margini, testimonianza diretta ieri di molte imprese che non si sentono protagoniste, insomma, nel lavoro della regione, significa che le città devono fare questa sintesi, questa capacità, i sindaci devono mettersi insieme, insomma. E tra le priorità certamente di questo territorio c'è il tema della sanità. Nonostante i finanziamenti che sono aumentati in questi anni, grazie anche al ministro Speranza, ai governi che ci sono stati, a cui Fratelli d'Italia invece stava all'opposizione, sono aumentati i finanziamenti, quindi sono stati dati più soldi alle regioni per poter investire sulla sanità. Poi c'è stato il Covid, eccetera, e siccome sappiamo che la competenza sono regionali, anche da questo punto di vista ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. I temi dell'ospedale di Rovigo, di Arlia, della carenza dei medici, del pronto soccorso, sono le priorità che si devono assumere, valgono per Rovigo ma valgono anche per tante realtà. Per questo, per esempio, ci sono le proposte relative allo sviluppo della sanità territoriale. Non ci può essere solo l'ospedale, ci deve essere anche la comunità sanitaria del territorio, i medici di famiglia, e su questo bisogna fare squadra. L'altro tema, quindi la sanità, bisogna consentire a tutti di poter curarsi, qualunque sia il ceto sociale, qualsiasi sia la retribuzione che uno prende, eccetera. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, sancito anche dall'articolo 32 della Costituzione. Poi c'è il tema, grande tema ambientale, la siccità. Noi ormai viviamo quotidianamente emergenza ambientale. Ogni volta che fuori si vede un po' di temporale, ormai si prende il panico, no? Ovviamente. E questa è un'emergenza climatica che qualcuno invece nega, e questa emergenza climatica che va dalla siccità alla marmolada di ghiacciaio, alle inondazioni, a tutte queste questioni, devono poter, e sul clima non è che te la cavi da solo, insomma, no? Bisogna fare scelte radicali dal punto di vista anche dell'abbattimento degli inquinanti, dello sviluppo di energie rinnovabili, e quindi queste sono l'altra. Se permette, l'ultima.
Prego.
Io quando ero in Parlamento, quindi nel 2018, nella legge bilancio, con un emendamento insieme alla deputata di Genova, che era di un altro partito, quindi significa che sulle questioni concrete, al di là delle provenienze, si può fare un lavoro insieme, abbiamo inserito Venezia e i comuni vicini nella cosiddetta zona logistica semplificata. La ZES era solo per i comuni del sud, è stato inserito anche la realtà di Venezia e la realtà di Genova come aree portuali. Nel corso di questi anni, da quel percorso lì, da quella scelta lì, si è andati avanti e ha coinvolto anche il territorio, i 16 comuni del territorio rodigino. La ZLS consente alle imprese una serie di semplificazioni, una serie di agevolazioni, quindi questo può aiutare lo sviluppo. Queste sono scelte concrete e su questa strada bisogna andare. Del resto, la stessa Confindustria oggi è la Confindustria di Venezia Rovigo, oltre che adesso sta facendo altre operazioni di allargamento. Significa, come dicevo all'inizio, che le città devono lavorare insieme, ma anche le imprese stesse si rendono conto che la sfida si vince sul concreto e naturalmente facendo squadra per il proprio territorio, per la difesa della qualità della vita dei propri abitanti, per le imprese e per il lavoro.
Grazie Michele Mognato. E io mi ricollego a tutte queste cose per tirare in ballo un effetto dell'aumento del costo della vita e anche della mancanza di lavoro e della mancanza anche di investimenti sul territorio, per parlare di un tema in particolare che riguarda l'emigrazione. Noi finora il dibattito è stato un po' monopolizzato dal problema dell'emergenza immigrazione, però è altrettanto vero che ci sono territori che si stanno spopolando, soprattutto nelle fasce di popolazione più giovane, che prendono e se ne vanno. E quando pensate che questo tema entrerà nel dibattito politico, proprio il fatto che i giovani se ne stanno andando, insomma? E parto da lei, Mognato.
Migrazione è un tema a cui ci confrontiamo tutti i giorni, anche perché non voglio prendere la larga, ma finché ci saranno guerre nel mondo, la gente scappa, finché ci sarà problemi di siccità, di mancanza di lavoro, di fame, eccetera, la gente cerca un mondo migliore, cerca di arrivare da qualche parte. Quindi bisogna innanzitutto fare una politica di pace, bisogna essere costruttori di pace, bisogna intervenire con investimenti, con aiuti nei paesi più poveri, no, proprio per consentire a loro di poter naturalmente evitare di emigrare. Ma il tema naturalmente ha ricadute sulla vita delle nostre città, perché alle persone che arrivano tu non puoi metterle dentro una sorta di carcere, insomma, tra virgolette. Tu devi ovviamente, verificato il loro stato di rifugiato o di altro, tu devi costruire processi di inserimento, anche perché, lo diceva lei, noi abbiamo un problema demografico. Ieri molte imprese, abbiamo visto, gli stessi imprenditori ci hanno detto: noi abbiamo una fetta consistente di lavoratori che vengono da altri paesi e noi abbiamo bisogno di manodopera. L'abbiamo visto nel turismo in queste settimane, in questi mesi, che ha avuto un boom, per fortuna, e quindi in molte città, anche naturalmente nel territorio polesano, nelle città turistiche o negli ambienti nostri lagunari, in cui c'era un problema di personale e quindi avevi bisogno anche di qualità del lavoro e naturalmente anche di forza lavoro. Ma oltre a questo noi dobbiamo lavorare, e alcune delle cose che ho detto vanno in questa direzione: la logistica semplificata, l'aiuto di imprese, la scelta di fare delle politiche industriali serie, l'agricoltura, vanno in direzione che tu, i tuoi ragazzi, non puoi lasciarli scappare. Cioè uno non può emigrare da un'altra parte, in Germania, in Inghilterra, per trovare un posto di lavoro e trovare buon lavoro. Deve restare nel proprio, devi creare le condizioni per trovare, perché resti nel suo territorio. E questo significa che bisogna lavorare sul buon lavoro. Cioè noi abbiamo una precarietà che ha raggiunto livelli inaccettabili. I tirocini gratuiti, gli stage, sono lavoratori che prendono, ragazzi che prendono 400-500 euro al mese, non hanno un contributo pagato, e che cosa fanno? Sono precari, per diventare a tempo indeterminato passano anni, e uno prende e va a vedersi, è laureato, è qualificato, va a vedere in giro per l'Europa, perché ovviamente possono esserci maggiori opportunità per costruirsi una famiglia e per avere una qualifica, un lavoro che gli consenta naturalmente anche di realizzarsi dal punto di vista personale. E quindi noi dobbiamo intrecciare queste questioni e soprattutto dobbiamo lavorare nei nostri territori, nelle nostre città, nel Polesine, nel Veneziano, nel Veneto, perché queste persone, questi nostri ragazzi con cui abbiamo investito, eccetera, possano restare nel loro territorio e naturalmente avere una prospettiva. Quindi.
Grazie Michele Mognato, la parola a Bartolomeo Amidei.
Indubbiamente il problema è alquanto complesso, nel senso, certo, che ci sono diverse concause legate al fatto di questa emigrazione, diciamo, dei neolaureati, delle persone che cercano lavoro altrove. Vabbè, prendiamo il discorso legato alla scuola, all'università, alla ricerca. E poi esiste chiaramente anche la manovalanza, e quindi la considerazione dell'immigrazione, che non deve essere un'immigrazione indiscriminata, clandestina, dove addirittura non si sa chi entra, perché poi l'identità incerta di queste persone all'ordine del giorno, senza, quindi smettiamola, cerchiamo anche di dire le cose come stanno, non è più i richiedenti asilo per motivi politici, è altissima la percentuale di un 3-4%, e invece di persone che cercano, e ci sta, di migliorare la loro qualità della vita da paesi chiaramente dove non trovano prospettive al nostro paese, all'Europa. Ecco, chiaramente un controllo che deve essere totale, perché non vogliamo persone che vengano qui con intenzioni di delinquere, ne vediamo tantissime di queste, ma ci deve essere posto un freno e deve essere chiaramente preso seriamente in considerazione il problema di questa delinquenza, dello spaccio della droga. Io ho avuto modo anche di girare assieme a una persona per Mestre una notte, vi posso garantire che è aberrante vedere queste persone di varie nazionalità che spacciano droga lungo le strade. Quindi no, a questo diciamo no, diciamo che se si accoglie bisogna essere nelle condizioni migliori per accogliere queste persone e non trovarci poi le persone buttate in strada o che campano di espedienti. Per quanto riguarda i nostri, rilanciare scuole e università, ho detto prima, come, in che modo? Intanto bisogna dare anche nell'ambito delle università più spazio al merito. Dobbiamo pensare a università che ad una riforma stessa, quindi perché no, rivedendo l'attuale sistema 3+2 e chiaramente poi anche quello che è tutto il potenziamento dei corsi in doppia lingua e cominciamo a pensare anche a prevedere dei fondi cosiddetti premiali per le università che possano immettere subito gli studenti nel mondo del lavoro. E questo significa anche dare possibilità ad essere tutelati nel diritto allo studio. Prevediamo, perché no, rafforziamo, perché no, le borse di studio per i più meritevoli ovviamente, e il cosiddetto, forse pochi lo conoscono, che è il sistema del prestito d'onore per gli studenti universitari. Quindi è anche fondamentale questo, un orientamento post laurea che preveda una connessione, un incontro tra i neolaureati e le imprese. Quindi ecco, direi che già toccando questi punti potremo veramente dare un significativo aiuto qualitativo e aumentando significativamente le possibilità di trovare collocazione per i nostri giovani. Diversamente, se non riusciamo a mettere in pratica questo, è inevitabile che si cerchi lavoro all'estero.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie Amidei. Sì, grazie, perché insomma ha toccato un argomento. Io resterei un attimo a proposito del tema scuola che avete toccato entrambi. E, allora, l'unico confronto elettorale che c'è stato finora in questo momento è stato quello a livello nazionale, quello tra Enrico Letta e Giorgia Meloni sul Corriere TV. Successivamente, cioè subito dopo, i titoli dei maggiori quotidiani insomma hanno messo in luce che l'unica differenza, cioè le valutazioni sono state queste, le analisi hanno detto che l'unico punto su cui i due politici si sono effettivamente differenziati è il tema dei diritti e soprattutto in particolare i diritti delle comunità LGBT+. Secondo me non è così, perché anche in questo confronto sono emerse delle differenze di veduta su di diversi argomenti, però comunque il tema dei diritti resta un tema assolutamente in primo piano. E sempre nel mondo della scuola, e qui vi voglio portare, quando si affronterà il discorso, il tema della nazionalità agli studenti nati e cresciuti in Italia? Cioè, ci sono diverse sfaccettature, c'è chi parla di ius soli, ius culture e via dicendo. Quando si affronta questo argomento in particolare legato ai diritti che riguarda una grande fascia della popolazione, basta mettere piede in una qualsiasi scuola pubblica italiana, dove almeno un terzo degli studenti sono nati, cresciuti in Italia, ma non sono italiani. Secondo voi, parto da lei Bartolomeo Amidei.
Sì, guardi, allora indubbiamente credo che l'Italia e particolarmente il Veneto si caratterizzino per essere l'Italia un paese di accoglienza, il Veneto una regione che primeggia per il volontariato, quindi una disponibilità nell'accogliere, nel mettere nelle condizioni migliori chi ospitiamo c'è e fa parte del nostro DNA di veneti, diciamo, se no non saremmo i primi in Italia per volontariato. Indubbiamente una famiglia che è diventata italiana a tutti gli effetti, presa la nazionalità, acquisita anche la cultura nostra, che cultura nostra non significa conoscere la nostra storia, anche se conoscendola aiuterebbe molto a rispettarla, ma significa entrare in quell'ordine delle idee che sono fondamentali per il rispetto reciproco. Tante volte questo non avviene, ma vedete, io ho profondo rispetto di culture diverse, ho avuto modo anche di contattare leader di, come dire, credi religiosi diversi dai nostri, e ho profondo rispetto di questo. Quindi, però non possiamo prescindere da un percorso che inizi a educare in senso positivo, non in senso negativo del termine, per acquisire quel diritto, questo ius, sia alla scuola chiaramente, che è fondamentale, o ius culture, ecco, in collegamento anche a questo.
Michele Mognato, grazie. Mi dai, prego, Michele,
sì,
Mognato.
Le differenze tra destra e sinistra si vedono e sono concrete su molte questioni, in particolare anche su questa, insomma. Ormai i nostri figli, i nostri nipoti vanno a scuola con ragazzi che vengono da paesi diversi e non trovano nessuna differenza tra i nostri, tra virgolette, non mi piace dire, ma tra i nostri e gli altri. I bambini che frequentano la scuola parlano il nostro dialetto, a volte parlano meglio di noi del nostro dialetto, che magari ce lo siamo dimenticati. C'è una ragazza che ha vinto un premio nella mia città perché ha recitato uno spettacolo teatrale di Goldoni in dialetto, e quindi perché non riconoscere a questi ragazzi dopo un ciclo scolastico la cittadinanza? E questo è stato impedito in questi mesi. Questa è la differenza, per esempio, da destra a sinistra. Questo vuol dire anche integrare le persone, creare una comunità, evitare che si formano disagi, che si formano emarginazioni, combattere quindi la criminalità, perché poi se uno si sente escluso dalla società va a finire in mano ai trafficanti. Il mio collega candidato, insomma, citava Mestre. Mestre è una città che ormai ha il più alto tasso di morti per eroina, e c'è stato un sindaco che adesso è candidato nel centrodestra, insomma sostiene una lista centrodestra, che è stato eletto dicendo che lui eliminava e portava la sicurezza in città, e stiamo peggiorando, c'è una questione di vivibilità, e quindi noi dobbiamo assumere tutti quegli atti che consentano a questi nostri ragazzi e ragazzi, che sono di fatto italiani, di fatto, ad avere gli stessi diritti. E quindi ci vuole un grande investimento sulla scuola e sulla formazione, che è la priorità, è fondamentale consentire a tutti di poter studiare. Il Veneto è una delle regioni che ha il più alto tasso di abbandono scolastico. Il Veneto è, noi dobbiamo potenziare gli asili nido da 0 a 6 anni, perché se tu potenzi gli asili nido consenti anche alle famiglie, alle persone, alle donne di poter andare a lavorare, e quindi di poter in qualche modo non solo avere un'autonomia dal punto di vista della propria vita, ma anche aiutare la famiglia nel retto. Ecco, questi sono gli investimenti che stanno di pari passo, quindi ci vuole un'idea della società, una visione del futuro, non ancorarsi e cercare di scatenare le paure alle persone. La paura dell'immigrato, la paura del diverso, la paura delle persone dello stesso sesso che si amano. Cioè, questa è la società che in qualche modo sta delineando la destra, e su questo c'è una differenza profonda di valori e di concezione della vita, che invece sta a chi sta a sinistra.
Grazie Michele Mognato. E io purtroppo avrei tante altre cose da chiedervi e approfondirei i vostri punti di vista molto volentieri, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito e quindi devo congedarvi. Grazie Bartolomeo Amidei, Fratelli d'Italia, per essere stato con noi e averci dato il suo punto di vista. Grazie a Michele Mognato per altrettanto,
grazie,
per aver partecipato a questo dibattito. Ringrazio Nicola Ferrari alla regia e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Vi do appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.